Benvenuti a tutti a Speedy Caracol. Siamo qui con Vivetta Valacco, ormai un abitué del nostro web radio, e siamo anche qui con Dieter Schlesak, grande scrittore
di lingua
tedesca, esatto. Siamo qui al Circolo Golf di Ravallo in occasione della presentazione dei libri Il farmacista di Auschwitz e Uomo senza radici di Dieter Schlesak e del dialogo La luce dell'anima di Dieter Schlesak e Vivetta Valacca.
Diciamo, specifichiamo un dialogo d'amore scritto non in prosa ma in poesia. Allora, iniziamo con una domanda che coinvolge tutte e due. Com'è stato collaborare l'uno con l'altro? Sentiamo un po' i punti di vista di tutti e due gli scrittori.
Come avevo già detto nell'intervista precedente, è quasi difficile parlare di collaborazione. La scrittura è stata molto istintiva, è stata una scrittura che non poteva non nascere. Quindi non c'è lo sforzo della collaborazione. La collaborazione è semplicemente il dialogo ed è una conseguenza di quello che c'è da pulire.
Era un dialogo, diciamo, molto attuale per la forma anche, perché noi abbiamo fatto tanti mail insieme, risposta, diciamo, testi abbastanza lunghi e dopo la risposta un nuovo testo lungo. In ogni modo così abbiamo imparato anche molto uno dall'altro, uno sull'altro, no? Che era molto bello per un'amicizia così spirituale e emotiva.
Bene, adesso cambiamo un po', diciamo, focalizziamoci oggi, già che l'abbiamo braccato di Dieter Schlesak, che l'abbiamo preso in uno dei suoi passaggi dalle nostre parti. Allora, parliamo un po' dei suoi libri, quindi della sua vita, perché i suoi libri sono parte della sua vita, di quello che ha passato. Allora,
mia vita.
Sì. Qua. C'è una domanda su come, cioè, volevamo sapere come avete voi, cioè la sua famiglia, come ha superato prima la dittatura nazista e dopo quella comunista, come siete riusciti ad andare avanti e sopravvivere?
La dittatura nazista per mia famiglia, anche per me, allora non era una dittatura, che andavano con questo nazismo, erano anche nazisti, e credevano in queste cose. In primo luogo la minoranza tedesca della Romania, che aveva sempre paura di sparire, no? Era una piccola minoranza di 250.000 e dopo arrivava, diciamo, con la Bukovina e così via,
di
fino al 900.
Fa parte.
Sì, noi siamo così sassoni della Transilvania, ma dopo sono anche Schwabi, Suevi dalla Banat e dopo sono dalla Bukovina anche tedeschi, ebrei. Avevano la cultura tedesca come Celan, per esempio, no? E anche nella Dobrogia, al Mar Nero, erano una parte minoranza tedesca. E dopo loro hanno subito, diciamo, la dittatura comunista anche perché erano prima nazisti, no? Erano colpiti, diciamo, erano un genere di colpevoli per il nuovo regime che veniva, e dopo erano anche benestanti, erano, come diceva, si diceva allora, lotta di classe contro di loro, no? La maggioranza era benestante. I più benestanti erano loro dopo in Transilvania, no? Anche in Banat. I magiari e dopo i romeni, e dopo era una gerarchia quasi razziale. Prima i tedeschi, dopo gli ungheresi, magari i romeni e dopo i zingari. e questo era anche molto dentro, nelle anime, anche nell'educazione, si sentivano grandi, no? Mi vergogno per questo. No.
Quindi voi, la vostra famiglia è stata perseguitata dai comunisti?
Si può dire così, sì. Persecutato, hanno, diciamo, la sicurezza veniva dopo di noi, si facevano interrogatori, si cancellava anche la possessione, tutto andava allo Stato, no? Sono divenuti poveri, tutti, anche mia famiglia, dovevano lavorare al brutto, no? E sono andati in Germania dopo, non è rimasto quasi, ora sono 10-12 mila sono rimasti, da 250-900 mila all'ultimo, 1939 erano quasi 800-900 mila tedeschi, e ora sono 12 mila, come conseguenza di questa... esperienza brutta di essere trattati come criminali, ma se sono veramente giusto, si deve anche dire che sono stati criminali, sono andati insieme con i criminali, con Hitler, no, e con SS. Non vogliono riconoscere ora che è vero che quello che hanno fatto Auschwitz insieme, no? Fino a Russia con l'armata tedesca, e hanno fatto errori, no? L'armata tedesca in primo luogo il SS, non solo contro gli ebrei ma anche contro i russi, hanno cancellato i paesini, tutto, dicendo che sono partigiani e così via. È difficile, difficile questa storia del mio piccolo popolo tedesco-rumeno. Per questo, perché c'è questa domanda, perché sono in Italia, perché non potevo vivere in Germania. Perché non volevo vivere in Germania. In Germania con questo passato, che solo in ultimi anni, da 10-15 anni, è bene riconosciuto come colpevole. Prima non dicevano che non sono colpevole. O si taceva su questo, non si parlava. E dopo, ora credo che hanno fatto il loro lavoro i tedeschi, veramente hanno lavorato tanto su questo passato, di più, molto di più degli italiani per esempio, o dei romeni, o dei altri croati e così via, che hanno fatto questi disastri là di destra, di nazismo, di...
Sì. Quindi lei è un po'... Come il foscolo in esilio, perché un esilio scelto, ma l'unico modo era quello di riuscire ad andare avanti per staccarsi da questo senso di dispotismo che pendeva.
Sì, sì, io ho scelto anche questo esilio, o per me all'inizio una terra neutra, per non entrare nelle trappole che conoscevo dalla Romania Rossa e anche prima di fare le cose, diciamo, entrare in istituzioni, che anche come insegnante e così via, per presentare anche un genere di ideologia che nel Occidente era allora questo anticomunismo come ideologia, e io so che copriva tante altre cose brutte nei paesi dell'Occidente, no? Che non erano angeli e non sono angeli. Ora è sparita questa ideologia, che non esiste più il comunismo, ma resta sempre nella testa, anche in Italia, se sei membro del Partito Comunista sei anche un criminale un po', no? Non... Sempre si parla, diciamo, si fa legame con la vecchia Unione Sovietica, e quella non esiste più. Ma...
Per lei, quindi, scrivere è stato molto importante, vero? È stato...
Per me la mia patria è la mia parola. È divenuto così, perché ora, diciamo, vivo in Italia, ma l'Italia non è mia patria. Mi piace, diciamo, questo paese, mi piace la gente, cioè, ma non sono divenuto un tedesco italiano, come sono stato in Romania come tedesco romeno. E così vivo fra tre paesi. E il mio posto, diciamo, di casa, mia casa è la parola. E mia letteratura, chiaro. Ma non mi voglio lamentare, perché senza questa situazione, diciamo, desilato, senza un uomo, senza paese, senza terra quasi, sotto i piedi, sono stato obbligato di salvarmi, e mi sono salvato con aiuto dell'arte, con aiuto della letteratura. E così ho scritto mia opera. La mia opera è nata da un vuoto. Se non avevo queste, diciamo, origini catastrofiche, non avevo la possibilità di scrivere veramente su come testimone, su in questo passato secolo orribile, no? Delle due dittature, ma anche il capitalismo non è una bella cosa.
Mi facendo l'ultima domanda. Allora, noi abbiamo parlato di tutte queste cose che purtroppo sono successe, sono terribili. Secondo lei l'uomo riuscirà a imparare da questi grandissimi, chiamarli errori a dir poco, da questi scempi, da queste catastrofi, riuscirà ad imparare a non ripetere prima o poi?
Sì, lo credo che veramente la nuova Europa è nato anche con questo ricordo, con queste catastrofi, che ora, diciamo, le lotte e tutti questi orrori sono fuori Europa. L'Europa ora è unita, e meno male, è una bellissima, un bellissimo risultato di una storia tremenda che ha fatto l'Europa. L'Europa è andato in tutto il mondo, sono andati loro, no? Hanno occupato prima i portoghesi, spagnoli, francesi, tedeschi, tutti, anche italiani, tutte le nazioni hanno avuto una parte di questi crimini. E ora anche i russi, i romeni, in modo si può dire che hanno imparato da questa vergogna, diciamo, di uccidersi reciprocamente, che il culmine era Auschwitz, no? Non era solo contro gli ebrei questo Auschwitz, era anche contro i russi, contro i polacchi, contro tutti che credevano che sono i loro nemici. Sempre su questo concetto del nemico è stato fatto finora la storia. No? Dopo Hegel, negativo fa andare avanti, no? Questo è vero, ma forse arriviamo anche una volta, come dice anche lui, a una sintesi. No? Io spero che gli europei, come siamo anche noi europei, ma tanti tanti milioni, hanno imparato della loro storia e degli orrori della loro storia. E ora anche i giovani, spero, non solo con la scuola, ma anche con interesse, diciamo, di sapere che è successo nel loro paese. Io ho fatto anche letture nelle scuole, ho visto che sono veramente molto interessato da tutto questo che è successo. Ma in tutto il mondo esiste questo interesse. Ora vedo anche Capesio si è tradotto in 11 lingue e va avanti ora, anche in Cina, in Russia, così vogliono tradurlo, in Brasile, in portoghese. Speriamo che, perché io sono solo un strumento con questo libro per attivare questo non dimenticanza di un passato orribile che sono stato obbligato perché l'ho vissuto. Ora scrivo sulla sicurezza di un libro, sulla polizia segreta della Romania, Ceaușescu, per questo che mi rimane ancora come anni di creatività, di dare il mio contributo anche per i giovani.
Deve essere doloroso anche scrivere, è doloroso scrivere quei ricordi.
Sì, sì, sono segnato un po', ma vedo che vivo ancora, non sono malato di mente.
Grazie. Concludiamo con una domanda, un po' tutte e due. Intanto diciamo prima la Violetta Valaro, che è la professoressa, e oggi qua siamo, stasera è martedì 8 maggio 2012, e siamo qua, come ha detto la Marilena, al circolo del golf e del tennis di Rapallo. C'è stata da poco minuto finita la presentazione dei vostri libri e c'erano parecchi alunni. Com'è stato vedere questa partecipazione da parte di alcuni di loro, vedere che nei giovani si è acceso, intanto prima per la sensibilizzazione, come dicevo, la non dimenticanza per quanto riguarda Auschwitz, e dopo l'arrivo al capire, sentire la sensibilità che c'è nella poesia. Come è stata, immagino, una soddisfazione, vero?
Sì, è una soddisfazione, e credo comunque che appunto sia la musica sia la poesia siano qualcosa che si fa prima di tutto perché non è possibile fermare il canto, non è possibile non dare voce alla musica che si sente dentro, ma poi immediatamente c'è il bisogno di comunicare. E quindi la cosa bellissima appunto quella di toccare gli altri, di vedere che gli altri in qualche modo si rispecchiano in queste cose. E devo dire che la scuola comunque è un bellissimo posto in cui lavorare, perché fondamentalmente se uno ha fatto l'università con convinzione, scegliendo qualcosa che gli piace, inevitabilmente parlerà di qualcosa che gli piace. E comunque i giovani innanzitutto hanno un grandissimo bisogno di sentimenti positivi, di conoscere, quindi voglio dire sono le persone ideali a cui arrivare. E poi effettivamente da questo punto di vista la scuola mi viene da dire che non può nemmeno essere considerato un lavoro, è semplicemente questa splendida opportunità di stare con delle persone giovani e di poter comunicare. Quindi ogni volta che questo si realizza c'è veramente bene.
Volevo dire anche nel libro questo, nel libro sull'Auschwitz, non è vero che è solo negativo, ma nel libro stesso sono due cose che sono molto positive e mostrano che veramente l'anima umana non si può uccidere con nessun mezzo, neanche con Auschwitz. Che c'è, finisce il libro con un atto di resistenza. E dopo c'è l'amore che era interdetto fra uomo e donna, è mostrato come un genere di resistenza nel libro. E anche la coscienza anche del singolo, che non si può uccidere. Queste due cose non dobbiamo dimenticare, e veramente è dentro nel questo libro tremendo e negativo, e non è mia finzione, ma è veramente sono casi che ho trovato nei documenti, che era così. Non perché vogliamo noi che esiste. L'amore era, e ho raccontato anche due copie, mi sembra, l'amore due copie. E anche dai criminali, e quelli che sono gli arpiti, era amore. E ha dato la possibilità di salvare qualcuno con amore fra una donna e uno di questi SS, che anche negli SS non è stato ucciso, non era possibile di uccidere, anche la possibilità di amare e di avere coscienza.
Allora, vi ringraziamo e già che ci siamo potremo un po' dire a chi fosse interessato dove possiamo trovare i vostri libri, tra di voi i vostri nomi, vedete quella carità Schleser su internet, si troveranno digitando su Google, Facebook, immagino, no?
Sì.
E i vostri libri in librerie. Allora, ripetiamo, sono Il farmacista di Auschwitz
e Uomo senza radici di Dieter Schleser. E La luce dell'anima, che è questo dialogo
di Vivete Valacca
di Vivete Valacca
in poesia. E poi approfittiamo già che ci siamo, intanto salutiamo tutti gli ascoltatori e ringraziamo il Circolo del Golf Tennis di Rapallo e il signor Pagliettini che ci ha accolto, possiamo dire affettuosamente, è stato e con tanto entusiasmo. A presto e grazie ancora.
Ciao.